Un tempo gli umani erano esseri perfetti, non mancavano di nulla e non vi era distinzione tra uomini e donne. Ma Zeus, invidioso di tale perfezione, li spaccò in due. Da allora ognuno di noi è in perenne ricerca della propria metà, trovando la quale torna all'antica perfezione.
Né uomo né donna, sia uomo che donna, l'ermafrodita. Una figura tanto affascinante per il nostro immaginario quanto temuta nella realtà. Il tema è ancora un tabù per la maggior parte di noi, ma alcuni medici e studiosi, nonché alcune istituzioni, hanno da tempo deciso di affrontarlo senza più reticenze. Ecco, il giardino di oggi vi propone un breve viaggio in questo mondo misconosciuto tra mito e realtà. Un approfondimento proposto e realizzato da Mattia Lento, che nella sua indagine è partito dall'antichità e dalle leggende per arrivare alla realtà clinica e giuridica di questi ultimi decenni, tra discriminazione e bioetica, con anche una testimonianza diretta di un attivista che si batte per favorire ricerche approfondite sulle pratiche mediche di trattamento dell'intersessualità di ieri e di oggi. Diamo dunque la parola a Mattia e ai suoi ospiti.
La figura dell'ermafrodito ritorna a più riprese nella cultura antica. Essere affascinante, celebrato da artisti, poeti e filosofi, ma anche creatura temuta dalla società per la sua natura indefinita, ambigua, per alcuni addirittura mostruosa. Eva Cantarella, ordinaria di storia del diritto antico all'Università degli Studi di Milano, ci riporta indietro nel tempo, all'origine del mito e della discriminazione.
Ermafrodito è il nome di un personaggio mitico, era il figlio di Hermes e di Afrodite ed era originariamente un bellissimo ragazzo, così bello che un giorno, trovandosi in un bosco dove c'era una fonte, quando decise di buttarsi nudo in questa fonte per rinfrescarsi, la ninfa Salmacis che abitava in quella fonte se ne innamorò e lo abbracciò e tentò in tutti i modi di unirsi a lui. Lui resistette e lei invocò Zeus: fai che io non mi separi mai più da lui. E Zeus accontentò, e quindi Ermafrodito divenne quello che oggi intendiamo, una persona che ha caratteristiche sessuali sia maschili sia femminili. E fin qui è il mito che fa pensare a una cosa molto bella, fa pensare al fatto che l'amore non conosce limite di alcun genere, fa pensare che non esiste limite di quello che oggi chiamiamo gender, che gli ermafroditi, che esistevano anche nella realtà naturalmente, erano accettati nel mondo antico. Purtroppo la realtà è molto diversa. Gli ermafroditi esistevano ovviamente, ma la loro sorte era terribile. Perché? Beh, perché per quell'ambiguità che sempre ha accompagnato la loro storia. Da un lato, appunto, da un punto di vista romantico, anche da un punto di vista ideale, un modello di libertà totale dell'amore, e dall'altro qualcosa che spaventa, che non si vuole accettare, che i romani e i greci consideravano il segno dell'ira divina. Si riteneva che l'ermafrodito, a Roma lo chiamavano, era un monstrum. Il monstrum era appunto un segno mandato dagli dèi quando erano così arrabbiati, la famosa ira degli dèi di cui si parla tanto in Grecia, da mandare un segnale per dire: fate qualcosa per placarci. Povero ermafrodita veniva perseguitato in tutti i modi. A Roma, per darne un esempio, l'ermafrodita veniva chiuso in una cassa perché il suo corpo mostruoso non doveva toccare neppure le acque del mare o del lago dove lo si buttava. Si facevano delle processioni, cioè delle cose di rara, incredibile crudeltà. Ecco, quello che colpisce è questo atteggiamento, che ecco, purtroppo è triste dirlo, ma si trova ancora oggi, questa duplicità di atteggiamento: da una parte appunto l'accettazione, dall'altra il rifiuto assolutamente totale, non solamente dell'ermafroditismo, di ogni comportamento sessuale che mette in dubbio quello che per gli antichi era una cosa fondamentale, cioè la duplicità dei sessi. Questa regola fondamentale non poteva essere infranta.
Il termine ermafroditismo, ancora in uso nel linguaggio popolare, non è più accettato dalla medicina, perché è considerato riduttivo, impreciso e per alcuni fonte di disagio. A questo proposito abbiamo sentito il dottor Gianni Russo, pediatra e neonatologo dell'ospedale San Raffaele di Milano.
Una decina decina d'anni fa c'è stata una consensus a Chicago estremamente importante che ha visto riuniti appunto operatori sanitari dei vari campi, campo medico, endocrinologico, chirurgico, psicologi e soprattutto anche i gruppi di supporto di pazienti. Ha rivisto alcune cose riguardo alla gestione dei soggetti con malformazioni genitali, con ambiguità genitale in senso lato. Una delle prime cose che è stata rivista è stata proprio la terminologia, in quanto le vecchie terminologie sono state considerate dei pazienti fonte di disagio e dalla classe medica spesso fonte di confusione, in quanto venivano utilizzati terminologie simili per indicare cose molto differenti. Quindi la terminologia ermafroditismo o pseudoermafroditismo o intersessualità attualmente nell'ambito scientifico ma anche nell'ambito della popolazione dei pazienti sono state modificate nel termine più generale di disordini, alterazioni, varianti dello sviluppo sessuale.
Le parole e le cose. I disturbi o le varianti dello sviluppo sessuale si presentano quindi in molteplici forme e sono causati da diversi fattori.
Fondamentalmente sotto il grande cappello, il grande ombrello di queste alterazioni, varianti dello sviluppo sessuale, vengono comprese tutte quelle condizioni in cui c'è un alterato sviluppo dal punto di vista cromosomico, genetico o fenotipico, quindi dello sviluppo dei genitali esterni ed interni. E queste condizioni sono molteplici, con caratteristiche cliniche molto differenti tra di loro a volte, soprattutto con cause molto differenti tra di loro e anche con un'evoluzione differente. Diciamo che fondamentalmente noi abbiamo i due cromosomi che sono classicamente identificati come cromosomi sessuali, XX per la femmina e XY per il maschio, perché poi si compia completamente lo sviluppo in senso maschile e in senso femminile, ci vuole tutta una insieme di geni che non sono ancora tutti completamente noti, che fanno sì che il programma che dovrebbe portare allo sviluppo in senso completamente maschile o in senso completamente femminile si compia correttamente. Non esiste un unico gene che determina questo sviluppo in modo completo, è un bilanciamento tra una serie di geni che agiscono tra di loro. Tutte le volte che c'è una alterazione di qualcuno di questi geni, o in senso deficitario o in senso maggiorativo, è possibile che il meccanismo di bilanciamento si alteri e quindi ci sia un'alterazione nel programma e quindi una situazione di non completo sviluppo in senso maschile o di non completo sviluppo in senso femminile. Inoltre, lo sviluppo dei genitali esterni e interni è strettamente legata alla produzione ormonale da parte delle gonadi. Tutte le situazioni che portano a un'alterazione della produzione ormonale delle gonadi, sia in epoca fetale che poi in epoca anche adolescenziale o adulta, determinano delle alterazioni nello sviluppo dei genitali interni ed esterni.
Ma qual è l'incidenza di tali anomalie?
Per le singole alterazioni cliniche, per alcuni si hanno dei numeri abbastanza certi, per altri si hanno dei numeri molto più ipotetici perché sono quasi sempre situazioni molto rare. Complessivamente si può dire che il grosso ombrello dei disordini dello sviluppo sessuale può interessare circa 1 su 5.000 soggetti. Quella che menzionavo prima, l'iperplasia subanalica congenita, si sa che è una frequenza di circa 1 a 15.000. Spesso alcune di queste patologie sono più frequenti in determinati ambiti di popolazione.
Secondo il dottor Gianni Russo, la medicina negli ultimi 10 anni ha compiuto progressi importanti.
Negli ultimi 10 anni si è conosciuto molto meglio l'aspetto genetico di alcune patologie. Tutte le diverse patologie che rientrano nell'ambito di queste alterazioni dello sviluppo sessuale non hanno tutte la stessa evoluzione clinica. Quindi sapere che un soggetto ha una determinata alterazione genetica, ha un determinato problema e sapere che tipo di evoluzione ha quel determinato problema ci permette una gestione molto più mirata, quindi con interventi che sono più mirati a quel determinato problema e all'evoluzione che non sappiamo che quella determinata, alterazione genetica, alterazione ormonale piuttosto che di altro genere, può portare a quel soggetto. In questo la genetica ci è stato di grande aiuto, sicuramente l'aspetto chirurgico è molto cambiato, in quanto le tecniche chirurgiche sono sicuramente molto migliorate. Parlare di amputazione in senso generico io penso che sia non completamente corretto, in quanto attualmente amputazioni dei genitali in senso così generico non vengono fatte e non dovrebbero assolutamente essere fatte. L'approccio clinico più corretto è di cercare di capire l'eziologia, quindi la causa che ha determinato un determinato problema, che spesso si riscontra in epoca neonatale con una situazione appunto di malformazione dei genitali. Una volta che si capisce l'eziologia, si ha una migliore idea di quello che può essere l'outcome, l'evoluzione dal punto di vista clinico, psicologico, sociale, affettivo, di fertilità, di possibilità di vita sessuale ed affettiva futura del soggetto, che sono le cose fondamentali su cui ci si basa per decidere l'approccio clinico e chirurgico.
La medicina da sola non basta, anche gli stessi medici ne sono consapevoli. Le varianti dello sviluppo sessuale non possono essere affrontate da un punto di vista strettamente clinico.
Gruppi che si occupano di determinate patologie o situazioni cliniche spesso si confrontano tra di loro, quindi i gruppi italiani si confrontano con i gruppi europei. La cosa che penso che sia cambiata in modo più importante negli ultimi 10 anni è il network, la rete che si è venuta a creare. I gruppi di supporto dei pazienti stanno avendo un ruolo via via sempre più importante all'interno di questi gruppi che si occupano di queste patologie, in quanto si riconosce ampiamente a loro la capacità di poter incidere in modo positivo circa i trattamenti futuri, in quanto l'esperienza di chi ha vissuto direttamente sulla propria pelle determinate situazioni è sicuramente fondamentale per capire in che modo migliorare l'approccio per i futuri pazienti che hanno situazioni simili.
I progressi in campo medico, il nuovo approccio volto a dare ascolto nel trattamento delle varianti dello sviluppo sessuale a pazienti, ma anche a psicologi ed esperti di scienze sociali, non sono però un traguardo raggiunto, ma l'inizio di un processo che non si è ancora concluso. Le domande aperte sono ancora tante e riguardano soprattutto l'autodeterminazione dei soggetti direttamente interessati da questo tipo di varianti.
Io penso che dal punto di vista teorico sia assolutamente corretto che ci sia una diretta partecipazione da parte del soggetto interessato, quindi una sua autodeterminazione per quanto riguarda, se vogliamo, la scelta del sesso, ma soprattutto anche la scelta degli interventi che fanno sì che non vengano minate o alterate le possibilità comunque dal punto di vista sessuale e riproduttivo del soggetto. Le situazioni cliniche sono estremamente differenti e parlarne in termine generale rischia di essere un pochino confondente a mio modo di vedere. Il discorso del terzo sesso in Germania è stato posto per quei soggetti che non hanno una situazione a livello genitale così ben definita e quindi un'impossibilità confermata dai medici di poter dare un'attribuzione in modo corretto secondo i due sessi più frequenti, maschile o femminile. Io penso che questa situazione possa essere suscettibile di variazioni a seconda delle situazioni culturali e delle situazioni ambientali locali. Personalmente mi pongo molti dubbi su come un soggetto che ha una situazione non ben definita, cioè che non ha un'attribuzione di sesso data dalla nascita, riesca a vivere poi la sua vita in epoca infantile in una società che comunque è estremamente sessista e c'è una stretta identificazione di un sesso piuttosto che di un altro, di una stretta appartenenza di un sesso piuttosto che di un altro. Io penso che per poter arrivare ad un'accettazione di questo genere ci sia una necessità di un importante cambiamento a livello culturale e quindi l'accettazione anche di situazioni di diversità rispetto a quelle che sono definite come norma.
È necessario quindi un cambiamento culturale in seno alle differenti società per poter agire in maniera differente in campo medico? Daniela Truffer, persona che ha subito un intervento di esportazione dei genitali maschili all'età di 7 anni, nonché attivista a favore delle persone che lei definisce come intersex, la pensa in maniera del tutto diversa. A lei abbiamo chiesto se è la medicina ad aver trasferito fino ad ora tabù sociali all'interno delle proprie pratiche.
Viceversa la situazione. La medicina ha un grande potere e, come ho detto, fino negli anni 50 gli ermafroditi, persone intersex, non erano operati così sovente. Le persone che incontriamo, le persone per strada, non possiamo neanche finire la frase e loro dicono: ma devono decidere loro. Allora l'accettanza nella popolazione credo è più grande che i medici fanno credere ai genitori. Certo è difficile, si deve parlare con le persone, conosco pochissimi genitori che hanno bambini intatti, non operati, che parlano con i vicini, parlano con la famiglia, parlano alla scuola, con le maestre e in fondo non c'è problema, non è così brutta la situazione che questi bambini, come dicono tanti dottori, questi bambini devono operare, se no vanno a suicidarsi perché sarà brutta la situazione vivere con questi genitali. Poi questi genitali hanno l'aspetto diverso, mica andiamo in giro sempre nudi noi, allora ci sono delle strategie che anche genitori che conosco per poter vivere senza che tutti lo sappiano, ma la famiglia e gli amici sì. Non c'è problema, questa idea viene piuttosto dalla medicina e mi sembra che è come una scusa per poter continuare a operare.
È sempre lei a parlarci del suo attivismo a favore dell'autodeterminazione delle persone che presentano varianti dello sviluppo sessuale.
È da più di 20 anni che persone intersex in tutto il mondo deplorano le conseguenze disastrose di questi interventi, tanto sul livello fisico quanto psicologico, e li denunciano come mutilazioni genitali. Già negli anni 90 in America i gruppi hanno parlato di mutilazioni genitali o IGM, Intersex Genital Mutilation. E il nostro obiettivo principale allora è la proibizione di interventi chirurgici, cosmetici, irreversibili e non medicalmente necessari sui genitali di bambini nati con caratteristiche sessuali ambigue. Dal punto di vista etico, questi interventi sono incompatibili con i diritti fondamentali e umani, ossia con il rispetto dell'integrità fisica e psichica della persona e il diritto all'autodeterminazione. Nessuno ha il diritto di fare una tale decisione drastica per un bambino, nemmeno i genitori. Ci vuole invece il consenso personale, libero, preliminare e del tutto esplicito della persona interessata. E non siamo gli unici a pensare così. Negli ultimi anni diversi comitati dell'ONU e altri organi su diritti umani hanno criticato questi interventi, fra l'altro la Commissione d'Etica per la Medicina Svizzera, l'Inviato Speciale sulla Tortura dell'ONU, l'Organizzazione Mondiale della Salute, il Consiglio d'Europa. Tutti chiedono di mettere fine a queste pratiche mutilatorie. In gennaio di quest'anno il Comitato sui diritti dell'infanzia ha classificato questi interventi come pratica dannosa.
Ich war verunsichert, ist er dann hin und her gelaufen dann. Dann hat er zu mir gesagt, ja, ja, du bist kein Mann, du bist auch keine Frau, du bist ein Zwitter.
La grammatica tedesca prevede, come sappiamo, 3 articoli: il maschile, il femminile e il neutro, der, die, das. Dal 1 novembre 2013 la Germania è anche il primo paese in Europa dove i bambini che presentano alla nascita organi genitali non esclusivamente femminili o maschili potranno essere registrati all'anagrafe come neutri o indeterminati. La politica ha assecondato la grammatica? È questo il vero traguardo da raggiungere? Daniela Truffer non è d'accordo.
Questa legge è stata lodata specialmente da persone che non sono intersex, altri gruppi che criticano il binarismo. Questa legge per le persone intersex è nociva. Gruppi, le associazioni intersex in Germania non sono state consultate. Per noi questa legge è proprio controproduttiva, è un outing forzato di questo bambino. C'è ancora di più pressione sui genitori di andare dai medici, far operare il bambino, così che poi dopo possono dire è una bambina, è un bambino.
Viviamo in questa società, allora quando un bambino intersex nasce si dà un nome maschile o femminile e più tardi, quando questa persona forse vuole cambiare, deve poterlo fare senza burocrazia. Non si può operare un bambino, ma anche non si può sforzarlo a crescere come ermafrodita sulle carte.
Quali sono allora le soluzioni che propone?
Come l'ha detto anche la Commissione d'Etica per la Medicina nella Svizzera, che nel 2012 ha pubblicato un eccellente parere sulla materia, un'indicazione psicosociale da sola non può giustificare un'operazione irreversibile su un bambino incapace di discernimento. Vuole dire che non è giusto operare un bambino perché i genitori faticano ad accettare il genitale ambiguo del loro bambino. Per noi la protezione dell'integrità del bambino è fondamentale. Questi bambini sovente, dopo queste operazioni e le complicazioni che richiedono altri interventi e analisi e controlli, vivono un inferno, sono traumatizzati e avranno problemi di salute in futuro. Noi non diciamo che sia facile per i genitori, è una situazione molto difficile, uno shock. Invece di mutilare i bambini e privarli della loro autodeterminazione e della loro sessualità e salute, si dovrebbe aiutare i genitori. È importante, a nostro avviso, una consulenza e l'accompagnamento personale offerto da specialisti per tutti i genitori e i loro bambini.
Daniela Truffer, insieme ad altri attivisti, si batte per favorire ricerche approfondite sulle pratiche mediche di trattamento dell'intersessualità di ieri e di oggi. Il Kinderspital di Zurigo ha commissionato una ricerca nei suoi stessi archivi con il fine di valutare l'efficacia dei trattamenti medici compiuti a partire dagli anni 50 fino ai nostri giorni. Dottor Jürg Streuli, medico del Kinderspital di Zurigo, assistente all'Istituto di Etica Biomedica dell'Università di Zurigo ed esperto in materia.
Per me è eher die Frage interessant, weshalb wir das lange nicht gemacht haben.
Quello che mi chiedo è perché non ci si sia occupati mai di questi problemi e per così lungo tempo. La ricerca che il mio istituto, in cooperazione con l'Istituto di Storia della Medicina, sta compiendo ha a che fare di certo con l'impegno di alcuni attivisti e pazienti, da cui noi medici negli scorsi anni abbiamo imparato davvero molto, soprattutto riguardo agli aspetti negativi di alcuni trattamenti e operazioni che non sempre hanno avuto l'effetto sperato.
Quali sono gli interrogativi a cui si spera di rispondere con questa ricerca? A partire da quando si parla di operazioni chirurgiche sui bambini con variazioni dello sviluppo sessuale?
Le domande a cui tenta di rispondere la ricerca sono molto complesse e difficili, soprattutto ci si concentra sui motivi che hanno portato ad operare i pazienti in un determinato momento storico. Ci si chiede se una determinata terapia ha risolto il problema. Persino oggi non sono sicuro che la medicina offra le migliori terapie. A partire dagli anni 40 la medicina ha avuto la possibilità di condurre con successo operazioni sui bambini. Da quel momento gli interrogativi e le norme sono cambiate. Gli specialisti si sono infatti confrontati con nuove possibilità e con un sempre crescente numero di genitori che si rivolgevano a loro per chiedere se potevano fare qualcosa per risolvere il problema. Io credo che ci troviamo in un momento di grande cambiamento. Questo è chiaro. C'è una maggiore apertura rispetto ai tabù del passato che riguardano la sessualità. Nello stesso tempo, la sessualità rimane un tabù e in parte per buoni motivi. Una domanda rimarrà per ora sempre aperta. Come si devono informare bambini e genitori? Questo aspetto è ancora insufficiente. Noi siamo in molte situazioni ancora insicuri sulle modalità di comunicazione a genitori e pazienti e abbiamo bisogno di nuove ricerche che si concentrino sui tabù del passato, anche sui tabù che permangono.
Il dibattito in corso, i cambiamenti legislativi, la possibilità di aprire nuovi fronti di ricerca, l'uscita dal silenzio di molte persone interessate da varianti dello sviluppo sessuale, È l'inizio di una nuova epoca per queste persone, così come per la nostra società? Quel che è certo è che tra tabù vecchi e nuovi si tratta comunque di una situazione in evoluzione, situazione che ci è stata illustrata da Mattia Lento e dai suoi ospiti. Eva Cantarella, storica del diritto antico all'Università degli Studi di Milano, Gianni Russo, pediatra e neonatologo dell'Ospedale San Raffaele di Milano, Daniela Truffer, attivista a favore delle persone come lei che definisce intersex, e Jürg Streuli, medico del Kinderspital di Zurigo, assistente all'Istituto di Etica Biomedica dell'Università di Zurigo ed esperto in materia. Per oggi è tutto. Da Clara Caverzasi un caro saluto e buona scienza a tutti.